Voi pensavate a due cose, mi diceste poco fa, ma non mi avete fatto conoscere che la prima. Qual è la seconda? La seconda è che voi mi avete raccontato la vostra vita ed io non vi ho raccontato la mia. La vostra vita, o giovine, è tanto corta che non può racchiudere avvenimenti di grande importanza. Racchiude un immenso infortunio, un infortunio che non ho meritato e vorrei potermela prendere con gli uomini per la mia infelicità. Allora voi vi credete innocente del fatto che vi viene imputato? Innocente del tutto, lo giuro sulla testa di mio padre e di Mercedes. Bene, disse Faria, chiudendo il nascondiglio e rispingendo il letto al suo posto. Raccontatemi la vostra storia. Dantes, allora, raccontò ciò che egli chiamava sua storia e che si limitava ad un viaggio nell'India e a due o tre viaggi in Levante. Finalmente arrivò all'ultima sua traversata, alla morte del capitano Leclerc, al plico deputato per il gran maresciallo, al colloquio avuto col medesimo, alla lettera da lui rimessagli per il signor Noirtier. Finalmente, al suo arrivo a Marsiglia, alla sua visita al padre, ai suoi amori con Mercedes, al pranzo dello sposalizio, all'arresto, all'interrogatorio, alla prigionia provvisoria nel Palazzo di Giustizia e finalmente alla prigionia definitiva al castello d'If. Giunto a questo punto, Dantes non sapeva più nulla, neppure il tempo da che era prigioniero. Terminato il racconto, Faria rifletté profondamente. Esiste, disse egli dopo un momento, un assioma in diritto di gran profondità e che coincide a ciò che vi dicevo poco fa. A meno che il cattivo pensiero non nasca con una organizzazione guasta, la natura umana ripugna il delitto. Ciò nonostante la civilizzazione ci ha dato dei vizi, dei bisogni e degli appetiti fittizi, che qualche volta hanno l'influenza di soffocare i nostri buoni istinti e di condurci al male. Quindi ne nasce questa massima. Se voi volete scoprire il colpevole, cercate dapprima colui al quale può essere utile il commesso delitto. La vostra sparizione, a chi poteva essere utile? A nessuno, mio Dio! Io ero tanto poca cosa. Non rispondete così, perché la risposta manca ad un tempo di logica e di filosofia. Tutto è relativo, mio caro amico. Dal re che incomoda il suo successore, fino all'ultimo impiegato che incomoda l'alunno. Ciascuno incomoda colui che gli vien dopo o che gli cammina a lato. Se il re muore, il suo successore eredita una corona. Se l'impiegato muore, l'alunno ne eredita l'impiego e lo stipendio di 200 lire. Queste 200 lire di stipendio sono per lui la sua lista civile e gli sono tanto necessarie per vivere, quanto i milioni ad un re. Ciascun individuo, dal più basso al più alto della scala sociale, riunisce intorno a sé un piccolo mondo di interessi, avendo i suoi turbini ed i suoi atomi uncinati come i mondi di Descartes. Soltanto questi mondi vanno sempre più allargandosi a misura che si sale. È una scala a chiocciola rovesciata che si tien ritta alla punta per forza d'equilibrio. Ritorniamo dunque al vostro mondo. Voi eravate sul punto di essere nominato capitano a bordo del Pharaon? Sì, eravate sul punto di sposare una bella giovinetta. Esisteva forse qualcuno che avesse premura perché non diveniste capitano del faraone? Qualcuno cui importasse che non sposaste Mercedes? Rispondetemi intanto alla prima interrogazione. L'ordine è la chiave di tutti i problemi. Lo ripeto dunque. V'era qualcuno a cui potesse importare che non foste nominato capitano del faraone? No, io ero molto amato a bordo. Se i marinai avessero potuto eleggere un capo, son certo che sarei stato io l'eletto. Un solo uomo vi era che poteva in qualche modo esser meco inquieto, perché 3 mesi prima avevo avuto con lui una contesa e gli avevo proposto un duello che egli ricusò. Avanti, dunque. Come si chiama quest'uomo? Danglars. Che ruolo aveva a bordo?
Contabile.
Se voi foste divenuto capitano, l'avreste conservato al suo posto?
No, se la cosa fosse dipesa da me, perché avevo creduto scorgere qualche infedeltà nei suoi conti.
Bene, ora, chi ha assistito al vostro ultimo colloquio col capitano Leclerc?
Nessuno. Noi eravamo soli.
Ma qualcuno poteva sentire la vostra conversazione?
Sì, perché la porta era socchiusa e anzi, aspettate. Sì, Danglars è passato precisamente nel momento in cui il capitano Leclerc mi consegnava il plico del gran maresciallo.
Bene, noi siamo sulla buona strada. Avete condotto con voi qualcuno quando siete disceso a terra all'isola d'Elba?
Nessuno.
Vi fu rimessa una lettera?
Sì, dal gran maresciallo.
Che ne avete fatto?
L'ho riposta nel mio portafogli.
Voi avevate dunque indosso un portafogli? Come mai un portafogli che doveva contenere una lettera ufficiale poteva egli stare nella tasca di un marinaio?
Avete ragione, il mio portafogli era a bordo.
Fu dunque a bordo che voi chiudeste la lettera nel portafogli?
Sì.
Da Portoferraio a bordo, dove riponeste la lettera?
L'ho tenuta in mano.
Dunque, quando siete risalito a bordo del faraone, tutti hanno potuto vedere che avevate una lettera? Danglars e tutti gli altri? Ora, ascoltate bene, riunite tutta la vostra memoria. Vi ricordate in quali termini era redatta la denunzia?
Oh, sì. L'ho riletta 3 volte e mi è rimasta nella mente, parola per parola.
Ripetetemela dunque.
Dantès si raccolse un momento.
Eccola, disse egli, alla lettera.
Il signor procuratore del re è avvisato da un amico del trono e della religione che il nominato Edmond Dantès, secondo nel bastimento il faraone, giunto questa mattina da Smirne, dopo aver toccato Napoli e Portoferraio, è stato incaricato da Murat di una lettera per l'usurpatore e dall'usurpatore d'una lettera per il comitato bonapartista di Parigi. Si avrà la prova del delitto arrestandolo, poiché si troverà questa lettera o nelle sue tasche o presso suo padre o nel suo gabinetto a bordo del faraone. Faria alzò le spalle.
«Ciò è chiaro come la luce del giorno», disse egli. E bisogna ben dire che voi abbiate avuto il cuore molto buono e molto ingenuo per non indovinare la cosa al primo aspetto.
Voi lo credete? Gridò Dantès.
Ah,
Questa sarebbe un'infamia!
Com'era il carattere ordinario di Danglars?
Un bel corsivo.
Qual era quello della lettera anonima?
Un carattere rovesciato.
Faria sorrise. Contraffatto, ne è vero? Ma molto franco per essere contraffatto. Aspettate, diss'egli, e presa la penna, o meglio, ciò che così chiamava, la bagnò nell'inchiostro e scrisse con la mano sinistra, sopra un po' di tela preparata a tal uopo, le prime due o tre righe della denunzia. Dantès dette addietro e guardò Faria quasi con terrore.
«Oh, è meraviglioso e sorprendente!» gridò egli. «Come questa scrittura rassomiglia a quella!»
«Ciò è perché la denunzia fu scritta con la mano sinistra ed io ho osservato una cosa, che tutti i caratteri fatti con la mano dritta sono diversi, ma che quelli che sono fatti con la mano sinistra si rassomigliano. Voi avete dunque veduto tutto, osservato tutto. Continuiamo, passiamo alla seconda interrogazione. V'era qualcuno a cui potesse importare che non sposaste Mercedes?
Sì, un giovine che l'amava.
Il suo nome?
Fernand.
Questo è un nome spagnolo.
Egli era catalano.
Credete voi che questi sia stato capace di scrivere la lettera?
No, questi era piuttosto capace di piantarmi un coltello nel cuore.
Bene, questo è nella natura spagnola. Un assassinio, sì. Una viltà,
no. D'altra parte, continuò Dantès, egli ignorava tutti i particolari riportati nella denunzia.
Voi non li avevate raccontati ad alcuno?
A nessuno.
Neppure alla vostra amica?
Neppure alla mia fidanzata. Fu Danglars! Oh, adesso ne sono sicuro!
Ma aspettate, Danglars conosceva Fernand?
No, sì, cioè, ora mi ricordo!
Che cosa?
La vigilia del mio matrimonio. Li ho veduti insieme ad una tavola sotto il pergolato di papà Panfil. Danglars era amichevole e scherzoso. Fernand era pallido e sconvolto.
Erano soli?
No, vi era con loro un terzo mio compagno, che senza dubbio era stato quello che li aveva fatti conoscere, un sarto chiamato Caderousse. Ma questo era già ubriaco. Aspettate!
Che cosa?
Come mai non me ne sono ricordato prima? Sulla tavola dove stavano bevendo c'erano un calamaio, della carta e delle penne.
E Dantès portò la mano alla fronte.
Oh, infami! Infami!
Volete voi ancora sapere qualche altra cosa?
Disse sorridendo Faria. Sì, sì, poiché voi approfondite tutto, poiché voi vedete chiaro in ogni cosa. Vorrei sapere perché non sono stato interrogato una sola volta, perché non ho avuto giudici, in qual modo sono stato condannato senza una sentenza.
Oh, questo poi, disse Faria, è un affare un poco più grave. La giustizia qualche volta ha delle procedure che sembrano cupe e misteriose. Ciò che noi abbiamo fatto fin qui per i vostri nemici è uno scherzo da ragazzi. Ora abbisognano maggiori chiarimenti per questo argomento.
Vediamo, interrogatemi, perché in verità voi vedete nella mia vita più chiaro di me.
Chi vi ha interrogato fu il procuratore del re, il sostituto o il giudice d'istruzione?
Fu il sostituto.
Giovine o vecchio?
giovine, tra i 27 e i 28 anni.
Bene, non ancora corrotto, ma ambizioso. Quali furono i modi che usò con voi?
Amichevoli, piuttosto che severi.
Gli avete voi raccontato tutto?
Tutto.
E i suoi modi si cambiarono mai durante l'interrogatorio?
Un momento si sono alterati, allora quando lesse la lettera che mi metteva a rischio, egli sembrò oppresso dalla mia disgrazia.
Dalla vostra disgrazia?
Sì.
Siete ben sicuro che era per la vostra disgrazia che si affliggeva?
Egli perlomeno mi ha dato la più gran prova di simpatia. Ha bruciato il solo documento che poteva compromettermi.
Quale? La denuncia?
No, la lettera.
Ne siete ben sicuro?
Lo fece sotto i miei occhi.
Ora è un altro affare. Quest'uomo potrebbe ancora essere uno scellerato maggiore di quel che avevo creduto prima.
Voi mi fate fremere sul mio onore,
disse Dantes.
Il mondo dunque è popolato di tigri e di coccodrilli?
Sì, con questa differenza, che le tigri ed i coccodrilli a due gambe sono più pericolosi degli altri. Egli dunque, mi dicevate, ha bruciato quella lettera?
Sì, dicendomi, voi vedete, non esiste che questa prova contro di voi, ed io l'anniento.
Questa condotta è troppo sublime per essere naturale.
Voi lo credete?
Ne sono sicuro. A chi era diretta quella lettera?
Al signor Noirtier, strada Coeron, numero 13, Parigi.
Potete voi presumere che il vostro sostituto avesse qualche premura a far sparire quel foglio?
Forse perché mi ha fatto promettere due o tre volte che egli mi diceva per mio pro di non parlare ad alcuno di quella lettera, anzi mi ha fatto giurare di non pronunciar mai a chi che sia il nome che stava scritto sull'indirizzo.
Noirtier, disse Faria, Noirtier, io ho conosciuto un Noirtier alla corte dell'antica regina d'Etruria, un Noirtier che nella rivoluzione era stato girondino. Come si chiamava il sostituto?
De Villefort.
Faria scoppiò in una risata. Dantes lo guardò con stupore.
Che avete? Domandò egli.
Vedete questo raggio di sole?
Chiese Faria.
Sì.
Orbene, tutto adesso per me è più chiaro di questo raggio trasparente e luminoso. Povero ragazzo, povero giovanotto. E questo magistrato era buono con voi? Egli ha bruciata, annientata la lettera. Egli vi ha fatto giurare di non pronunziar mai il nome di Noirtier.
Sì.
Noirtier, povero cieco che siete. Sapete chi era questo Noirtier? Questo Noirtier era suo padre.
Un fulmine caduto ai piedi di Dantes, che gli avesse spalancato un abisso nel fondo del quale si fosse aperto l'inferno, non avrebbe prodotto un effetto così pronto, così elettrico, così opprimente quanto queste inattese parole. Si alzò, afferrandosi la testa tra le mani, quasi avesse voluto impedire che scoppiasse.
«Suo padre! Suo padre!» gridò egli. «Sì, suo padre si chiamava Noirtier de Villefort»,
soggiunse Faria.
Allora una luce folgorante passò per la mente del prigioniero. Tutto ciò che gli era rimasto oscuro venne in quel punto illuminato da una chiarezza risplendente. Le tergiversazioni di Villefort durante l'interrogatorio, la lettera distrutta, il giuramento richiesto, la voce quasi supplicante del magistrato, che invece di minacciare sembrava implorare. Tutto gli ritornò al pensiero. Egli gettò un grido, traballò come un ubriaco, poi, slanciandosi all'apertura che dalla cella di Faria conduceva alla sua, «Oh!» dissegli, «mi necessita esser solo per poter pensare a tutto ciò». E arrivando nella sua segreta, cadde sul letto, ove il carceriere lo ritrovò la sera, assiso, con gli occhi fissi, i lineamenti contratti, immobile e muto come una statua. Nelle ore di meditazione che per lui erano passate come minuti, secondi, aveva preso una terribile risoluzione e fatto un formidabile giuramento. Per mantenere questo giuramento e mandare ad effetto questa risoluzione, bisognava supporre che un giorno sarebbe stato libero.